la lettura del profeta Isaia che la liturgia ci ha proposto nel giorno martedì della prima settimana. Diceva: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e fecondano la terra, così la parola di Dio viene accolta da noi, deve essere accolta da noi, deve entrare nel profondo e portare frutto. Ecco, chiediamo che queste riflessioni e condivisioni sulla parola di Dio non siano solo un esercizio intellettuale, ma siano la pioggia dell'amore di Dio che entra in noi, che ci corrobora, che porta frutto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Maria, tu che hai accolto nel tuo cuore e hai custodito la parola, accompagna noi, Chiesa pellegrina nel mondo, aiutaci ad avere i tuoi stessi sentimenti, a farci guidare dallo Spirito, a portare frutti di amore, così come ci ha insegnato il tuo Figlio Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora continuiamo la lettura del Vangelo di San Giovanni. Siamo nei discorsi dell'ultima cena. È molto bello che questa lettura avvenga in questi mesi che ci preparano alla Pasqua, perché sono proprio i racconti della seconda parte del Vangelo di San Giovanni che appunto poi culmineranno con la passione di Gesù, che potremo esaminare con un po' di calma, e poi con i racconti delle apparizioni di Gesù risorto. Oggi siamo al capitolo 17 del Vangelo, che è l'ultimo dei quattro capitoli che sono come ambientazione nel cenacolo, l'ultima cena. Il capitolo 13, facciamo un po' di riassunto, la lavanda dei piedi, il discorso di Gesù che spiega questo gesto come interpretativo di tutta la sua vita. Egli, Gesù, che è il Signore, il Maestro, si è abbassato. San Paolo dirà si è svuotato. E nel gesto del lavare i piedi mostra un servizio che vuole portare dentro nella sua vita coloro che ama, metterli in comunione con sé. Sappiamo che questo gesto poi ha il suo culmine in quello del pane spezzato, del sangue, del vino condiviso, che sono il corpo e il sangue stesso di Gesù. In questo contesto il tradimento di Giuda, lo troveremo anche nel discorso di questa sera, che abbiamo visto non è una cosa, necessaria, cioè Giuda poteva anche comprendere l'amore di Gesù e tirarsi indietro da questo gesto che stava facendo, e invece Giuda va fino in fondo e va a vendere Gesù. Poi i discorsi dell'addio, quei discorsi in cui Gesù cerca di consolare i suoi discepoli, cerca di dare loro speranza, fa delle promesse, promette lo Spirito, l'Avvocato, colui che sarà vicino, che accompagnerà, li invita a non essere turbati, li invita ad amarsi come Lui li ha amati. Il discorso dell'amore reciproco che sarà il segno distintivo dei discepoli e appunto il dono dello Spirito che aiuterà i discepoli a vivere questo compito così importante, no? E sempre il richiamo a non essere turbati e a fidarsi di Lui, anche se Lui sarà tolto per un po' di tempo dalla loro vista. Poi il paragone della vite e dei tralci, i tralci che devono essere uniti alla vite per portare frutto, ed è chiaro il riferimento alla comunione profonda con Gesù che ci ama, che dona la sua vita, la sua linfa vitale, il suo spirito, no? Che è lo Spirito Santo, e poi appunto ancora la promessa, anzitutto l'avvertimento delle fatiche che i discepoli incontreranno. Ci sarà persecuzione, dice Gesù, ci sarà ostilità, ma non abbiate paura. Io vi manderò appunto un avvocato, lo Spirito Paraclito, che sarà sempre con voi. E poi appunto la promessa che Gesù ritornerà per portarci con sé, e che quindi bisogna avere fede in Lui e nel Padre che lo ha mandato. Diciamo che questi discorsi potrebbero a questo punto essere chiusi e il testo potrebbe passare al racconto dell'arresto di Gesù. Qui invece si inserisce il capitolo 17, che fa un po' da conclusione e che lega in qualche modo questi discorsi anche con quello che Gesù farà nella sua passione. È quella preghiera di Gesù, qualche teologo l'ha definita preghiera sacerdotale, nel senso che Gesù come sacerdote presenta al Padre i suoi discepoli, parla al Padre di loro, quindi parla di noi, perché non erano solo gli apostoli e gli altri che erano lì, ma siamo anche noi. È un capitolo che è interamente occupato da questo discorso. Lo leggiamo e poi, come sempre, cercheremo nei gruppi di riflettere insieme sulle conseguenze che questo discorso ha per noi. Leggo: così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio tuo glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare, e ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ecco, leggerò il capitolo diviso già a sezioni, questi primi 5 versetti. Credo che ormai, avendo ascoltato e meditato sui capitoli precedenti, abbiate colto alcune parole, alcuni concetti che ritornano. Il Vangelo di Giovanni è così, è molto bello perché in un modo un po' come le onde del mare, no? Che vanno sulla spiaggia, poi un'altra onda, ecco, Giovanni ripete alcuni concetti e cerca di farceli comprendere. Anzitutto vi faccio notare l'atteggiamento di Gesù: alzò gli occhi al cielo, proprio l'atteggiamento di chi si rivolge al Padre che è nei cieli, l'atteggiamento che facciamo anche noi quando preghiamo, in qualche modo alzare gli occhi in alto. E poi la prima parola che dice in questa preghiera, che è quella che dà, diciamo, la chiave di lettura di tutta la preghiera. La prima parola è Padre. Del resto sappiamo che quando i discepoli, l'abbiamo ascoltato proprio stasera, chiedono a Gesù: insegnaci a pregare, i discepoli avevano visto che Gesù di notte, al mattino presto, in tanti momenti si isolava e pregava, si metteva in comunione con Dio, e sicuramente erano attirati, no, da questa intimità. Quando gli hanno chiesto: insegnaci a pregare, Gesù, la prima parola che ha insegnato è Padre, Padre nostro. Ed è molto bello che appunto nella preghiera che fa lui, perché qui è Gesù che prega, in tutto il capitolo è solo Gesù che parla, i discepoli non entrano mai, mentre prima abbiamo visto ogni tanto i discepoli fanno qualche domanda, chiedono spiegazioni, qui è solo Gesù. Padre, questo dà la chiave di lettura, Gesù è il Figlio, si chiama Dio Padre, è il Figlio con la F maiuscola, no? Il Figlio amato dall'eternità, e ha una comunione profondissima col Padre, e lo abbiamo già visto tante volte e anche in questo capitolo ritornerà. Poi dice: Padre, è venuta l'ora. Questo concetto lo abbiamo visto fin dall'inizio, alle nozze di Cana, Gesù aveva detto a Maria: non è ancora l'ora. Non nel senso è troppo presto o è troppo tardi, ma nel senso che c'è un momento particolare in cui Gesù avrebbe glorificato il Padre, cioè avrebbe fatto vedere. Avete imparato, no, ormai, che glorificare Dio vuol dire manifestare chi è Dio. Chi è Dio? Dio è colui che ci ama così tanto da donarsi a noi nel Figlio amato. E questa è l'ora. E Gesù ne è cosciente. Il Vangelo di San Giovanni, lo troveremo anche nel racconto della Passione, lo dice con chiarezza. Quello che sta capitando, e noi sappiamo cosa capiterà, il tradimento, l'arresto, la tortura, la crocifissione, non è qualcosa che è sfuggito di mano a Gesù. Gli avvenimenti sono precipitati, come quando uno è lì, poi a un certo punto capitano delle cose che non riesce più a controllare. Gesù è ben consapevole di quello che sta facendo. Sa che quello è il momento più alto della sua missione, quello in cui manifesterà fino in fondo quanto Dio ci ama fino a dare tutto di sé. Non solo lavare i nostri piedi, che già è tanto, perché nella mentalità normale dovremmo essere noi, poveri uomini, a lavare i piedi a Dio. E invece no, è Dio che si abbassa e lava i nostri piedi, ma addirittura dà la vita. Quindi è venuta l'ora in cui il Figlio sia glorificato perché il Padre sia glorificato. Glorifica il Figlio perché il Figlio glorifichi te, cioè fai capire chi è Gesù perché Gesù faccia capire chi sei tu, il Padre che è nei cieli. Vedete che Gesù poi subito dopo dice: tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a coloro che gli hai dato. Nella Passione vedremo che Gesù a un certo punto viene presentato come il re. Pilato dirà: ecco il vostro re. Lo dirà come scherno, ma sappiamo, lo abbiamo trovato tante volte, no? Che le persone quando parlano di Gesù in realtà magari intendono un discorso puramente umano, ma chi legge questo con fede sa che stanno dicendo qualcosa di più grande. Per esempio, quando Caifa, il sommo sacerdote, aveva detto: è meglio che un uomo solo muoia per tutto il popolo, cioè facciamo fuori Gesù così i romani stanno tranquilli, ma egli, che parlava, dice San Giovanni, come profeta, dirà il senso della morte redentiva di Gesù. Così anche in questo caso. E Gesù dà una definizione della vita eterna. Questa è la vita eterna che Gesù è venuto a portare, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Tra l'altro, questa è l'unica volta, insieme all'introduzione, in cui si parla di Gesù Cristo, no? Con questo termine. Avete imparato che quando si usa il verbo conoscere non si parla mai di una realtà solo intellettuale. Conoscere vuol dire fare esperienza vitale. Allora Gesù dice: cos'è la vita eterna? La vita eterna è essere in comunione con Dio attraverso Gesù, essere in comunione col Padre attraverso il Figlio. Capite che è una comunione intima. Gesù ha parlato della vite e dei tralci, no? Poco prima. Questa è la vita eterna. E notate bene, Gesù dice che la vita eterna c'è già adesso, non è soltanto nel futuro. Noi quando parliamo di vita eterna, immediatamente, almeno a me scatta subito questa molla, vita terrena, questa qui, vita eterna, quella là. No, vita eterna è la vita vera, come dire, è la vita che non finisce, no? E la vita eterna ce l'abbiamo già adesso, perché già adesso, anche se in modo imperfetto, fragile, chiamatelo come volete, già adesso siamo in comunione con Dio. O no? Siamo battezzati, siamo immersi nella vita trinitaria, per cui c'è già questa vita eterna. Gesù dice che lui ha glorificato il Padre compiendo l'opera che il Padre gli aveva dato da fare. Gesù è obbediente alla volontà del Padre e quindi dice: adesso Padre, glorificami tu. Qui uno si aspetterebbe già adesso chissà che bello verrà fuori, re dell'universo, tutto il resto, e infatti la gloria di Gesù è la croce, no? Quindi è chiaro che qui si ribaltano i concetti terreni, perché per noi chi ha gloria, chi vince il Festival di Sanremo, non so, chi vince le Olimpiadi, chi diventa capo di governo, non so, ma per Gesù la sua gloria è la croce, il dare la vita. Già qui ci sarebbe una domanda, no? Tra la nostra gloria, quello che noi cerchiamo e quello che ci ha insegnato Gesù. Continuo la lettura dal versetto 6. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Già nella semplice lettura capite la densità, no, di questi concetti e di questo squarcio sulla vita intima di Gesù. È solo il Vangelo di Giovanni che riporta queste preghiere ed è bellissimo, no? Perché ci fa un po' capire quando Gesù pregava di notte, quando Gesù si allontanava dai discepoli per mettersi in comunione col Padre, cosa diceva. Ecco, qui c'è un piccolo squarcio di questa intimità, no? Vedete, Gesù dà del tu a Dio, lo chiama Abba, no? Dice: le cose tue sono mie, le mie sono tue, mi hai dato. Sentite come è veramente un rapporto molto intimo. Se permettete il paragone, che può aiutare, è come quando marito e moglie parlano dei figli, no? I figli sono miei, sono tuoi, sono nostri, sono, no? Se c'è profonda intimità tra marito e moglie, è chiaro che il parlare dei figli li unisce profondamente nelle preoccupazioni per i figli, ma anche nella gioia per i figli, o no? E ecco, Gesù parla col Padre dei suoi, parla dei discepoli, parla di coloro che il Padre ha generato alla vita, non solo alla vita fisica, no? E che Gesù ha in qualche modo accompagnato in questo cammino. Vedete, erano tuoi, li hai dati a me, ho dato la tua parola è la mia. E in questo capitolo, in questo brano, avete sentito, entra il termine il mondo. Gesù dice: io prego per loro, non prego per il mondo. Questo concetto del mondo è un concetto che nel Vangelo di San Giovanni è un po' ambivalente. Alcune volte ha un significato, diciamo, negativo. Cos'è il mondo? Il mondo sono le persone che non hanno accolto la parola di Gesù. E lo abbiamo visto tante volte. I farisei, gli scribi, le persone che si sono opposte, no? Che hanno chiuso il loro cuore. Il mondo è Giuda, che pur essendo amico di Gesù, discepolo di Gesù, non ha accolto il suo messaggio. Per cui il mondo, in alcune accezioni, ha un significato negativo. D'altra parte, però, Gesù dice che egli dà la vita per il mondo. Quindi il mondo sono le persone che Gesù ama, il mondo è il destinatario della salvezza. Gesù è venuto perché tutti gli uomini, tutti, possano essere salvati. Per cui Gesù dà la vita per il mondo. Va bene, continuo, siamo al versetto 11b. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca nel maligno. Li custodisca dal maligno, scusate, essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Ecco, Gesù ancora una volta parla con profonda intimità di questo atteggiamento che egli ha avuto, li ha custoditi. In un altro Vangelo, quello di Luca se non sbaglio, Gesù dice che come la chioccia, un'immagine molto contadina ma molto bella, come la chioccia raccoglie i pulcini sotto le sue ali per proteggerli, no? Così Gesù ha voluto raccogliere i suoi, li ha custoditi dal maligno, ha insegnato loro a fidarsi del Padre, ha promesso loro lo Spirito Santo. Però anch'essi hanno dovuto accogliere, e c'è chi ha accolto e chi, come Giuda, invece ha rifiutato, no? Qui viene chiamato figlio della perdizione perché si compisse la scrittura, ma, ripeto, non significa che Giuda era predestinato ad essere il traditore perché così si compisse il disegno. Ma è il grande mistero della libertà di chi, pur stando sotto le ali di Dio, per usare l'immagine della chioccia, può anche andarsene fuori e poi purtroppo, come sappiamo, Giuda, sappiamo che fine ha fatto. E Gesù dice: Padre, ora che io vengo a te, custodiscili tu. In qualche modo Gesù non vuole che i suoi amici siano allo sbaraglio, non abbiano difese. Ecco, queste parole, quando le leggiamo, non dobbiamo sentirle come un discorso lontano, ma dobbiamo sentirci noi i pulcini che sono protetti da questa chioccia che è Gesù, che è il suo amore, che è il Padre. Questo discorso che Gesù fa, straordinario, bellissimo, nel Vangelo di San Giovanni, lo dobbiamo sentire come rivolto a noi. Siamo noi quelli lì, non sono gli undici e gli altri discepoli, siamo noi. E Gesù dice: io prego perché siano custoditi dal maligno. Gesù sa che c'è il maligno, Gesù sa che i discepoli devono combattere, no? Lo aveva detto anche prima, sa che saranno perseguitati, che dovranno fare fatica. Come un padre, una madre, sa che anche con tutto l'impegno che può mettere per proteggere i propri figli, i figli dovranno fare le loro fatiche, o no? Non è che posso andare io a scuola al posto loro, o che posso fare io... cioè, un figlio deve crescere, io lo proteggo, ma è chiaro che deve fare le sue scelte, farà i suoi errori, farà le sue fatiche... io gli starò vicino, ma non posso sostituirmi a lui, non gli vorrei bene se facessi così, no? Quando una madre o un padre proteggono troppo il figlio e non lo lasciano crescere anche con le fatiche che ogni crescita porta con sé, io mi chiedo se è veramente amore, no? Se è rispetto autentico. Ecco, Gesù sa che c'è una lotta che i discepoli devono fare, chiede al Padre che li custodisca, e il Padre nostro, no, che abbiamo ascoltato stasera nella Messa, Gesù dice che dobbiamo chiedere al Padre di non abbandonarci nella tentazione. Gesù non dice che dobbiamo chiedere al Padre liberaci dalle tentazioni. Le tentazioni ci saranno sempre. Guai a pensare che a un certo punto, no, solo in paradiso non ci sarà. Ci saranno sempre. Gesù dice: dovete pregare il Padre che vi aiuti a non soccombere alla tentazione, vi dia la forza di essere suoi figli. Vado avanti, cioè capite che qui ogni frase potrebbe aprire un capitolo, ma insomma. Consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Ecco, qui si apre un altro squarcio, un altro capitolo. Gesù che dice... che parla della verità e che chiede che i discepoli siano completamente avvolti, per così dire, dalla verità. Sappiamo che subito dopo, nella Passione, Gesù ritornerà su questo tema della verità, no? Quando di fronte a Pilato dirà proprio questo, no? Che lui è venuto, lui Gesù, è venuto a rendere testimonianza alla verità. E Pilato dirà: e che cos'è la verità? Cioè, come dire, sì, ci sono tante verità, tante opinioni, cos'è la verità? Quello che è vero per te può non essere vero per me. No, no, Gesù dice: no, c'è una verità, con la V maiuscola, e Gesù dice: io sono la verità. No? La via, la verità e la vita. Per cui consacrali nella verità significa fa sì che i discepoli vivano immersi nella vita di Gesù. Che cos'è la verità? La verità non è qualcosa di astratto. La verità è Dio che si è rivelato in Gesù, in una persona concreta, in una storia concreta. che è la storia di un amore che è arrivato fino al sacrificio della vita. Vuoi cercare di capire cos'è la vita, la verità della vita? Guarda a Gesù. Voi sapete che su questo tema della verità si sono scritti i classici fiumi di inchiostro, no? E che oggi più che mai la nostra cultura contemporanea al massimo arriva ad accettare diverse opinioni. Tu sei convinto di una cosa, io un'altra, al massimo possiamo trovare una via intermedia per andare d'accordo, no? E parlare di una verità assoluta sembra una mancanza di rispetto di chi la pensa in modo diverso da te. Ecco, noi come cristiani non dobbiamo dire che abbiamo la verità in tasca, sappiamo rispondere a tutti i problemi. Non è vero, perché quando anche noi cristiani abbiamo pensato di far così, abbiamo fatto dei danni notevoli. Ma noi non possiamo dimenticare che la verità si è fatta carne, ha preso un volto, ha vissuto una storia, e quindi che anche oggi, nel terzo millennio, se voglio comprendere il senso profondo, autentico della vita delle persone, devo guardare a Gesù, perché Gesù continua ad essere la verità del mondo e di ogni uomo. E noi dovremmo essere consacrati nella verità, cioè cercarla continuamente, questa verità che è sempre davanti a noi, non l'abbiamo mai messa in tasca, guai. Se permettete, non so, vorrei fare un'attualizzazione, no? Pensate per esempio a quello che sta facendo Papa Francesco, no? Col suo stile, con le sue parole, con le scelte che in un anno, no? E ormai è un anno che è diventato Papa, quando è il 13, quindi oggi ne abbiamo 11, quindi dopodomani. Ecco, pensate così, no? E ci sono alcuni, i cosiddetti tradizionalisti, che dicono, ma insomma, ma qui adesso si butta all'aria, ma non so, io credo che è bello, no? Che si cerchi anche uno stile nuovo, che si cerchi un modo di annunciare Gesù che sia più adatto al tempo presente, che si tolgano alcune cose che magari avevano appesantito l'annuncio del Vangelo, no? Nessuno possiede la verità, quindi non possiamo dire, l'ha anche scritto il Papa nella sua lettera Evangelii Gaudium, abbiamo sempre fatto così. Abbiamo sempre fatto così, cosa vuol dire? Il mondo cambia, no? Quindi cercare la verità vuol dire avere anche il coraggio di andare più avanti, di lasciare alcune certezze che sembravano darci sicurezza, perché magari quelle certezze lì, invece di darci sicurezza, erano un'ancora che ci impediva di andare al largo. Ricorderete, no, cosa diceva fra poco Giovanni Paolo II, andate al largo, no? Puntate in alto. Ecco, Gesù ce lo ricorda, no? Consacrati nella verità, cercare sempre la verità. E poi Gesù dice che dobbiamo andare nel mondo. Vedete, prima il mondo era visto in modo negativo, io non prego per il mondo, ma adesso Gesù dice che io li ho mandati nel mondo. Per cui se il mondo fosse solo male, beh, ci sarebbe una contraddizione. Gesù non ci manderebbe in un posto che è malvagio. Gesù dice che gli uomini, il mondo, no? Non sono ovviamente le montagne o i mari, ma gli uomini hanno bisogno di chi testimoni la verità. Quella verità che ti prende dentro e che ti fa agire per amore dei fratelli. Quella verità che tu cerchi continuamente, per la quale doni la tua vita. Gesù dice, io ho fatto questo, vi ho testimoniato la verità, adesso tocca a voi. E anche qui Papa Francesco, in tutti i suoi discorsi e soprattutto in quel documento sulla gioia del Vangelo, ripete non possiamo essere cristiani se non siamo missionari, se non cerchiamo di testimoniare questa verità che ci ha salvati. Continuo, versetto 20, non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Qui, avete sentito, si introduce insieme al tema della gloria del mondo un altro tema che è quello dell'unità. Gesù prega perché i suoi discepoli siano una cosa sola. È molto bello, tra l'altro, che Gesù dice che ha pregato anche per noi che siamo qui stasera. Bellissimo, eh? Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno nella parola. Quindi ha pregato anche per noi. Guai a dimenticarci di questa preghiera di Gesù. E poi questo tema dell'unità, siano una cosa sola. Beh, sappiamo che purtroppo questa preghiera di Gesù non si è ancora realizzata, perché i cristiani sono divisi, protestanti, cattolici, ortodossi, eccetera, perché poi dentro anche le nostre comunità ci sono divisioni, fatiche, contrasti. Sappiamo che questa è la perenne sfida della comunità cristiana, e sappiamo che il maligno, di cui Gesù aveva parlato sopra, no? Proteggili dal maligno, che tu li custodisca dal maligno, agisce proprio per dividere. Diavolo, diabolos, diaballo, no? Dal greco vuol dire colui che divide. Per cui, accidenti, è bravo, ci riesce bene, trova tante forme dal di dentro e dal di fuori per dividere. Comunque Gesù ha pregato per questo, però attenzione, perché l'unità? Non semplicemente per un discorso funzionale, ma perché l'unità rispecchia il mistero di Dio. Dunque, cosa vuol dire? Lo dico con un proverbio: tutti per uno, uno per tutti. Cioè, stiamo uniti perché così siamo più forti e possiamo fare meglio le cose che ci sono chieste. Quindi, come un'azienda in cui tutti si è uniti per conquistare nuovi mercati. L'unità funzionale. Meglio stare compatti come un esercito ben addestrato per poter vincere il nemico. Ma l'unità per la quale prega Gesù, l'unità, è il riflesso del mistero di Dio, che è comunione di amore tra persone distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e unite dall'eternità, il grande mistero appunto della Santissima Trinità, che è un solo Dio nell'amore, ma che pure è un Dio nella comunione continua tra persone che si amano e si donano l'una all'altra. Per cui, certo, essere uniti è meglio anche dal punto di vista pratico, no? Se no, se uno tira a destra e l'altro a sinistra, ma da questo punto di vista capite che sarà sempre così. Cioè, voglio dire, Nella Chiesa ci sarà chi ha un progetto, chi un altro, chi un desiderio, non solo è lecito, ma direi che è anche bello, no? Che ci siano idee e forme diverse. Ma quello che conta è che tutti cerchino davvero di trovare questa comunione profonda che nasce dall'Eucaristia, che nasce dalla presenza viva di Gesù, proprio per essere nel mondo il riflesso, il segno dell'unità che Gesù ha voluto. E poi avete sentito che Gesù parla di un amore, li hai amati, no? Come hai amato me. Ecco, sentire che Dio ci ama così profondamente come ha amato Gesù. È bello. Poi, tra l'altro, avete notato, no? Nella lettura che Gesù questa cosa la chiede con forza. Padre, ritorna il termine, no? Padre, voglio. Uè, l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re, ci hanno insegnato, no? Eppure Gesù dice voglio. Voglio, è chiaro che Gesù vuole, perché questa è la vita di Dio. Gesù non può non volere questo, perché Gesù viene da Dio proprio per portarci nella sua vita. Per cui le altre cose si può dire vorrei, ma di questa bisogna dire voglio, no? So se mi spiego, perché questo è il progetto fondamentale sul quale si costruiscono le altre cose. Beh, su questo è chiaro che dobbiamo riflettere tanto, no? Perché, ahimè, di fatto, quante divisioni. Anche noi nella nostra Chiesa di Como stiamo vivendo una grossa fatica da questo punto di vista. E poi le grandi divisioni che la storia ha portato dentro al cammino dei cristiani. Forse noi non ce ne rendiamo conto perché la maggioranza dei credenti da noi è cattolica, ma basta andare in Svizzera piuttosto che in Camerun, dove abbiamo la missione, dove andrà Don Filippo, dove la presenza dei protestanti, comunità protestanti, è molto forte, e ci si rende subito conto di come è una controtestimonianza. Come? Credete tutti in Gesù, nel Vangelo, però uno fa in un modo, uno fa nell'altro, uno consente alcune cose, l'altro le vieta. Ma allora, se non siete d'accordo voi, cosa venite a chiedere e a insegnarci? Capite? Allora andiamo a concludere gli ultimi versetti. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Il verbo conoscere, che torna 5 volte, ci parla ancora una volta di una esperienza vitale. Il discepolo è colui che fa esperienza dell'amore di Dio che si è rivelato in Gesù. Chiediamoci, no? Perché siamo cristiani? Perché abbiamo studiato il catechismo? Perché i nostri genitori ci hanno battezzato o ci siamo sposati in chiesa piuttosto che... Oppure siamo cristiani, ci sentiamo tali perché abbiamo conosciuto l'amore di Dio, ne abbiamo fatto esperienza, lo desideriamo, vogliamo essere consacrati nella verità. E poi l'ultima frase di questo discorso, che capite andrebbe letto e riletto, no? Andrebbe letto davanti all'Eucarestia in un clima di preghiera, io vi invito a farlo anche nei prossimi giorni, in questa Quaresima. Dice: l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Chi è l'amore con il quale il Padre ha amato il Figlio? È lo Spirito Santo, E Gesù prega perché lo Spirito Santo, l'amore, sia in noi e Gesù stesso viva nella nostra vita, perché dove va uno dei tre vanno tutte e tre, visto che sono una cosa sola. Quindi se l'amore che è lo Spirito viene in noi, viene anche il Padre e viene anche il Figlio, no? È il mistero appunto della inabitazione della Santissima Trinità nel cuore dei credenti. Io mi scuso se non sono riuscito magari a farvi comprendere la bellezza di queste parole, ma davvero vi invito a leggerle e rileggerle. Comprendete che al di là delle spiegazioni esegetiche, sono parole così grandi, così belle, che è come voler spiegare una lettera d'amore. Sì, potrò dire c'è il soggetto, il complemento oggetto, ma una lettera d'amore va letta e riletta, no? Oppure va semplicemente annusata, non so se c'è il profumo, ma adesso con gli SMS è un po' difficile, ma insomma, cioè, è un atteggiamento, no? Contemplativo e non solo intellettuale, no? Per cui questo tempo di Quaresima ha in ogni cristiano dovrebbe aiutare a riscoprire proprio la gloria di Dio che risplende in Gesù crocifisso, e rileggere personalmente queste parole può farvi solo bene, a voi e a me. Io di solito questa preghiera la leggo il Giovedì Santo, quando si fa l'adorazione eucaristica in chiesetta o dove sia, proprio perché davanti a Gesù, che queste parole le ha dette in quella notte, acquistano un significato proprio straordinario. Quindi, se volete un suggerimento, il Giovedì Santo portatevi un Vangelino e leggete questo capitolo o quelli precedenti davanti all'Eucaristia, perché davvero possano entrare, come diceva Isaia, come la pioggia e la neve che fecondano la terra e portano frutto. Vabbè, adesso auguro a tutti buonanotte, ai gruppi buon lavoro, arrivederci, sia lodato Gesù Cristo.